Palla in Tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Buon pomeriggio, benvenuti a Palla in Tribuna, questa è Radio Parma. Insomma, siamo tutti con Corvi e Rinaldi. Dopo la quasi ufficialità dell'infortunio di Suzuki, non è ancora arrivato il comunicato ufficiale da parte della società, però dagli esami che ci risulta essere stati fatti oggi intorno alle 12.40, una risonanza di Suzuki, si evince che una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide. Ovviamente il calciatore effettuerà nei prossimi giorni nuovi esami specialistici, ma sembra chiaro ormai che l'infortunio di Suzuki lo terrà lontano dal campo per almeno 3 mesi, come abbiamo sentito anche nel giornale radio delle ore 14, sempre qui su TV, su Radio Parma. E questo costringerà questa a porre rimedio a questa grande mancanza. Corvi e Rinaldi scalpitano per un posto da titolare per questi 3 mesi, e un Suzuki che mancherà e mancherà tantissimo. Intanto vi ricordo di iscriverci, come state facendo, al 333 920 170 per questa puntata, che sarà ricca anche di grandi ospiti. Vi preannuncio il primo: Tommaso Turci da DAZN, che ci aiuterà nella disamina della partita che abbiamo visto in scena al Tardini contro il Milan, una partita che naturalmente ha messo in luce un po' quelle che sono tutte le facce di questo Parma, un Parma che quasi senza accorgersene è andato sotto per circa 2-0 dopo pochi minuti, dopo metà del primo tempo, anche a causa dell'ingenuità di Ndiaye attorno al minuto 25, che poi ha portato il rigore segnato da Leao. Ndiaye che ha fornito una prestazione, diciamo, molto negativa, poi sostituito all'inizio del secondo tempo da Troilo, che ha fatto un po' meglio, diciamo, secondo tempo che ovviamente ha messo in luce invece le migliori qualità di questo Parma, acceso anche, se vogliamo, dal gol, senza dubbio acceso dal gol di Adrian Bernabé, che dà continuità quindi anche al tabellino, dopo che era nato segno anche contro il Bologna. È un Bernabé che sembra ritrovato su quella fascia, un Bernabé più libero anche dalle pressioni mediatiche, più libero di pensiero, capace di mettere in scena tutte quelle che sono le sue qualità, e di avere acceso, complice di avere acceso una squadra che poi ha ritrovato il pareggio meritatamente, mettendo in campo un gioco frizzante, un gioco moderno, un gioco di squadra in cui si è visto un blocco unito, a differenza del primo tempo dove le problematiche principali erano molto spesso quelle che la linea difensiva, la linea del centrocampo, erano due linee a sé, separate, che permettevano al Milan di entrare senza troppi problemi nella retroguardia difensiva del Parma. Intanto leggo qualche vostro messaggio prima di iniziare a riordinare un attimo le idee. Mi piacerebbe venisse riconosciuta la grande maturità del nostro allenatore, che di fronte a grandi difficoltà oggettive, tutti gli uomini su cui ha costruito la difesa più i giocatori di inserimento sono infortunati lungo decenti, e nonostante arbitraggi non favorevoli non ha mai cercato alibi, ma ha sempre puntato sul lavoro, la responsabilità e l'unione del gruppo. Molti allenatori, più titolati ed esperti, non hanno la sua serietà. Continuiamo a sostenere la squadra con ancora maggior forza. Naturalmente poi, dopo questo pareggio, che è un pareggio che aiuta a mantenersi anche, almeno anche solo di una lunghezza, lontani dalla zona rossa della retrocessione, e a soli 3 punti, ad esempio, da un 14° posto occupato dal Cagliari in questo momento, dà fiducia soprattutto perché di fronte si è trovata una squadra come il Milan, e quindi dare indubbie qualità, e quindi testimone anche questo pareggio di un Parma che le qualità invece le ha. Forse certe volte si dovrebbe parlare più di motivazione, che non è un problema da meno, perché la motivazione non deve essere. Cioè, la motivazione, la pressione deve essere sempre alta, che sia il Milan, che sia il Bologna, che sia il Cagliari, che sia qualsiasi squadra. E questa forse è un neo che questa squadra si trascina da diverso tempo. Continuo con qualche messaggio. Sabato primo tempo rinunciatario, finalmente un secondo tempo più aggressivo in attacco, speriamo sia l'inizio di un nuovo modo di giocare. PS, non poter passare l'abbonamento da nonno a nipote con tessera fatta 2 anni fa è assurdo. Messaggio da Luca. Sì. Poi di nuovo Gabriele, buon pomeriggio, cerco di essere ottimista ma non vorrei abbagliarmi troppo, perché abbiamo già visto altre volte queste fiammate di 30-40 minuti e poi la partita successiva tornare a fare i mediocri. Bisognerebbe capire qual è il vero Parma e quali sono le reali intenzioni del mister su come far giocare la squadra. Ecco, questo è un messaggio interessante. Probabilmente l'obiettivo è cercare di trovare quello che è un equilibrio di squadra fra queste prestazioni, che sicuramente hanno messo in luce ed espresso quelle che sono le migliori qualità, il miglior atteggiamento di ogni giocatore, con un Del Prato in grande spolvero, un Del Prato che dà continuità di prestazioni. E ne parleremo tanto con tutti i nostri ospiti. Ma prima, adesso ordiniamo un attimo le idee, sentiamo prima le parole di Questa, poi di Pellegrino e infine di Massimiliano Allegri.
Noi avevamo affrontato la partita anche con la voglia di essere propositivi, aggressivi, ma dopo nella dinamica della partita capitano cose che ti la cambiano. Abbiamo provato nel secondo tempo nel frattempo a correggerle, ma soprattutto al di là della tattica e tutto quanto, e lo spirito. E lo spirito e il cuore della squadra, del gruppo, di quelli che giocano, di come spingono anche quelli che sono in spogliatoio e non giocano e infortunati. Tutti sono focalizzati su dare forza a ognuno e come dopo si trasmette in campo. E quindi sicuramente quella reazione è la reazione del gruppo, la reazione di essere uno di fianco all'altro e sapere che tutti quanti mi aiutano per essere meglio.
È bello che si parla di una squadra come il Milan, il mio nome, però come dicevo prima, il mio fuoco oggi è sul Parma, su difendere questa maglia, che provo da farlo al 100% ogni giorno. Provo da fare il meglio per rappresentare questa società.
Essere svegli a fare quello che c'era da fare, c'era da difendere, sui falli laterali lunghi, su un po' di cross, e non siamo riusciti a farlo. Perché? Perché eravamo imbambolati, perché a livello psicologico il gol del 2-1 sicuramente ci ha fatto preoccupare, quindi è un passaggio in avanti che va fatto.
Palla in tribuna.
Abbiamo sentito le parole anche dell'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, che ovviamente parla di un Milan spento nel secondo tempo, quasi in maniera inaspettata. Matteo da Roma ci scrive: ciao Matteo, oggi voglio solo ringraziare il nostro capitano per l'emozione che mi ha trasmesso sabato, il gol che ha fatto e soprattutto la sua esultanza sotto la curva è stata veramente da brividi, un'esultanza che sa di appartenenza, orgoglio e sudore per questa maglia. Teniamoci stretti Del Prato e ne approfitto per fargli tanti auguri di buon compleanno, sempre forza Parma. Assolutamente, ci uniamo agli auguri Del Prato. Ora, prima di dare il benvenuto al nostro ospite, vorrei fare una cosa non troppo autoreferenziale, ma circa 2 anni fa, credo, non vorrei fare confusione con le date, ero a Reggio Emilia in occasione di Sassuolo-Roma, finita, se non sbaglio, 2-1 per i giallorossi, e feci un selfie con un giornalista a bordo campo e così, in un momento, gli dissi: un giorno spero di diventare un tuo collega perché ti stimo come persona e ti stimo come giornalista, e oggi ho l'orgoglio e l'onore di dargli il benvenuto con noi direttamente dal bordo campo di DAZN. Ciao Tommaso Turci.
Ciao, un piacere tutto mio di essere insieme a voi. Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio. Allora, abbiamo questo messaggio di Matteo da Roma, che è un nostro caro ascoltatore, Del Prato. Che prestazione ha fornito Del Prato contro questo Milan? Ma poi è una continuità di prestazioni da parte sua, davvero leader della squadra, che insomma un po' si distacca dalle prestazioni di questo Parma, anche negative. Lui si fornisce quasi sempre una prestazione positiva, lineare, poi naturalmente contro il Milan, oltre al gol, una prestazione totale, sia a livello difensivo che a livello offensivo.
Maledetto me che l'ho lasciato in panchina al fantacalcio.
Io no.
Aggiungerei, visto che la stagione secondo me nel complesso di Del Prato è positiva, no? Ma perché si vede anche da quello che riesce a dare in campo a tutti quanti i compagni, di come parla, di come dà le indicazioni, di quello che riesce a essere anche proprio a livello di leadership di questo gruppo. Sì. Lo sappiamo quanto è diciamo così, inesperto anche nella nostra Serie A, questo gruppo. Magari sono dei giocatori che sono arrivati da altri campionati, lui è sempre il primo a provare, no, a far entrare tutti quanti nelle dinamiche. E poi ovviamente è anche cresciuto tanto, soprattutto credo nella passata stagione, a livello anche di consapevolezza, e quest'anno sta facendo un passo ulteriore in avanti. Al di là del gol, insomma, ci ha abituato anche nella passata stagione a essere un giocatore che ha il feeling con la porta e la sente, è diventato veramente un difensore che sa il fatto suo. Poi certo, quando si parla di fase difensiva bisogna sempre un po' andare a guardare tutto quello che è il contesto. Oggi parliamo di un Parma, molte volte Se togliamo soprattutto il secondo tempo di sabato, che ha un equilibrio soprattutto dal punto di vista difensivo, c'è cioè una squadra che innanzitutto prova a difendere bene, anche se poi nelle precedenti due partite aveva preso 5 gol, sì. Il derby aveva fatto, diciamo, vedere qualche fragilità dal punto di vista del non possesso, però la difesa sicuramente è uno dei punti forti di questa squadra, su questo non ci sono dubbi, del Prato ne è un'evidenza.
Senti, Tommy, ma c'è qualcuno che qui in Gazzetta, poi che avremo anche come ospite oggi, parla di una sua chiamata in nazionale che sarebbe più che giusta. Quanto gli manca secondo te? Cosa manca del Prato per essere chiamato in nazionale?
Ma io credo che passi tanto anche dei risultati del Parma, perché è evidente che le vittorie e le prestazioni in generale, nel complessivo di squadra, valorizzano anche il singolo, perché poi molte volte è difficile, no, emergere quando non si vince, quando i punti non sono tantissimi, quindi io credo che passi tanto anche da quello. Poi parliamo anche di un ragazzo, secondo me, sempre rimanendo su del Prato, che ha fatto tanta gavetta, perché comunque è uno che si è fatto tanti anni di Serie B, poi dopo ha sfiorato la Serie B proprio con il Parma, l'anno dopo ci è andato da protagonista in Serie A, ha giocato la Serie A, quindi è uno di quelli che sta alzando il livello sempre di più ogni anno, quindi per un difensore, insomma, lui non sbaglio, un classe 99, è ancora giovane, i difensori sono quelli che arrivano alla maturità intorno ai 30 anni, quindi ci sarà spazio sicuramente anche per lui, sarà un osservato speciale, è chiaro che le prestazioni di squadra sono importanti per far sì che anche lui magari ottenga una chiamata da Gattuso.
Assolutamente. Parlando più nello specifico nella partita giocata al Tardini contro la squadra di Massimiliano Allegri, cosa credi sia accaduto nel secondo tempo per cambiare così tanto l'inerzia? È vero che un gol può cambiare, quello di Bernabé ha cambiato, e come, alla fine del secondo tempo, quella che è stata l'inerzia di una partita che poi ha portato a un pareggio che fino al trentesimo del primo tempo sembrava inaspettato, ma cosa a livello tattico, tu che sei un grande osservatore di queste cose, cosa può essere cambiato sia nel Parma che nel Milan? Perché poi inevitabilmente non solo nel Parma, anche nel Milan qualcosa deve essere cambiato in negativo nel secondo tempo per portare questo pareggio, questo pari.
Allora, intanto c'è da dire che il gol di Bernabé ha portato un'energia non solo alla squadra ma anche al Tardini, che era tangibile già all'inizio secondo tempo, un po' appagato questo il Milan, e una disorganizzazione secondo me per una squadra come il Milan, anche diciamo così insolita a inizio ripresa, nell'andare a trovare i riferimenti, nel posizionarsi proprio quando la palla ce l'avevano gli avversari. Ci fate caso, nei primi 15-20 minuti il Parma ha costruito 3-4 palle gol importanti, perché i due attaccanti hanno lavorato molto bene, perché alla fine hai avuto la possibilità di andare a sfruttare quelle che sono le corsie. Abbiamo visto un grandissimo Brichi, anche lui ne sentiremo parlare a lungo, un ragazzo secondo me che ha prospettive enormi e ampi margini. E poi perché, ripeto, da una partita chiusa, finita con un Parma spento e senza probabilmente nessuna chance, si accende la luce improvvisamente, e allora addirittura quando la vai a pareggiare poi dopo puoi pensare anche di vincerla. Però questa squadra è una squadra che mi ha dato la sensazione di avere grande carattere, perché una squadra che non ha carattere una partita del genere non la va a riprendere, e quindi c'è anche grande applicazione, e si è andato a sfruttare quelli che sono stati appunto gli errori dei singoli del Milan, perché ci sono stati anche degli errori dei singoli, e questo momento di energia e di spinta del Tardini che ti ha portato a pareggiare. Io a un certo punto ho pensato anche che il Parma la potesse vincere per quelle che erano state le dinamiche in campo, poi è vero che è una partita che si poteva anche perdere, perché pure il Milan ha avuto le sue due grandi occasioni.
Assolutamente, fra l'altro in una di quelle è arrivato poi l'infortunio malaugurato di Suzuki. No, una partita sicuramente, che dicevo all'inizio, ha messo un po' in luce tutte le facce di questo Parma di questa stagione, sia sotto il punto di vista, cioè dal punto di vista negativo, che dal punto di vista poi positivo. Due parole su Bernabé. Bernabé è un po' il faro a livello di qualità di questa squadra, ne parliamo ormai da settimane. Ora ne cominciamo a parlare in modo più positivo, perché quando non trovava il gol, quando non sembrava la sua posizione in campo quella giusta, quella per esprimere le sue migliori qualità. Ecco, da due partite a questa parte sembra, e sì, non dico solo a livello di gol, per il gol, ma sembra essersi bloccato, ecco. Quanto è importante Bernabé? Può essere la posizione giusta quella lì sul lato, per quelle che sono le sue qualità, perché tutti dicono che insomma per fargli esprimere al meglio la sua tecnica, la sua qualità in campo, serve un Bernabé più libero da compiti difensivi. Qual è la tua idea riguardo?
Ma allora, intanto ci ha dimostrato di essere un giocatore che sa giocare a pallone, sa benissimo quello che deve fare in tutte le zone del campo, e questo depone a suo favore, è un valore aggiunto. Dopodiché io credo che un giocatore che ha quella qualità e che ti ha fatto vedere un gol del genere contro il Milan, in un momento in cui tutto sembrava nero, ha riacceso la luce con questa grande giocata, con questo gran sinistro a girare sul secondo palo, è un giocatore che deve giocare vicino alla porta, perché può determinare anche in zona gol. Bernabé, come nell'anno in Serie B, se non sbaglio ve ne segnò 8 di gol, o comunque andò vicino alla doppia cifra, certo. È uno di quei giocatori che deve trovare con continuità la conclusione. Io ero l'anno scorso, nella passata stagione, al Tardini, quando il Parma fermò l'Inter, sì. E anche lì segnò un gran gol, se vi ricordate, sempre da fuori area, e quindi lui ce le ha queste qualità, secondo me, per andare a incidere e determinare da quel punto di vista. Quindi gol e assist significano giocare vicino alla porta, o quantomeno non lavorare sempre troppo distante. A me piace più il Bernabé che va a chiudere l'azione, va a rifinire sulla tre quarti, piuttosto che quello che fa partire l'azione, no? E va a giocare il pallone basso, magari sulla linea difensiva. Pertanto non mi piace molto quando pesta la linea laterale, quando deve fare questo lavoro estremo di sacrificio, e mi piace invece quando ha libertà di spaziare sulla tre quarti. Ma ripeto, stiamo parlando di un talento purissimo, di un giocatore che si è fatto anche lui le sue esperienze e che sta diventando veramente, veramente forte, perché sta prendendo consapevolezza di sé. Deve essere accompagnato anche delle prestazioni, perché cosa è mancato nella passata stagione a Bernabé? La continuità dal punto di vista fisico, e quello sarà sicuramente determinante.
Allora, grazie mille Tommaso Turci per il tuo contributo, per me è un onore averti avuto come ospite, e ti saluto, ti auguro una buona giornata.
Ciao ragazzi, grazie a tutti, il piacere è mio, alla prossima.
Continuo con qualche messaggio che ci arriva da voi. Vi ricordo il numero 333-920-0170. Messaggio di Davidone: ciao Matteo, che sia Rinaldi o Corvi sono bravissimi tutti e due, anche se secondo me non pronti, ma comunque come papà di portiere difenderò qualsiasi cosa succeda. Vorrei vedere se alla loro prima difficoltà i dittatori di Suzuki salteranno ancora fuori a sparare a zero anche contro di loro. Beh, credo di no in questo caso, anche perché hanno due pesi differenti nello spogliatoio giallo-blu. Poi Stefano, che chiama motivazione, chiama la squadra motivazione e continuità soprattutto. Salutiamo Luca. Poi Andrea 68: spero che il Parma cerchi un portiere di esperienza sul mercato degli svincolati, puntare su Corvi esordienti in A, e poco visto di questa, che non l'ha mai utilizzato nemmeno in Coppa Italia, sarebbe pericoloso non solo per il Parma ma anche per Corvi stesso, che si potrebbe bruciare la carriera. Beh, in realtà è una grande opportunità quella che può avere Corvi. Poi Anthony: paghiamo una rosa incompleta e con tanti infortunati. Questo messaggio di Anthony è un po' un messaggio che si ripete, perché lo ricordo anche nelle puntate scorse, che parla sempre di rosa incompleta. Ormai il concetto è chiaro. Comunque, non abbiamo i doppioni nei singoli ruoli e le fasce scoperte. Questa non ha colpe. Mancano i vice a Suzuki, Pellegrino, Valeri, e mancano le due ali a destra. Lovic deludente, Magic inutilizzato, Ainho venduto per pochi euro. Ma un giocatore così duttile già inserito faceva molto comodo. Britschi come Ndiaye sono acerbi, alterneranno alti e bassi che pagheremo cari. Beh, c'è da dire però che c'è una grande differenza di rendimento fra quello che è Britschi e Ndiaye. Adesso non vogliamo buttare assolutamente la cosa su Ndiaye, però al primo tempo contro il Milan è stato un po' lo specchio di una prestazione che da parte sua poteva portare a grandi problemi anche per quanto riguarda il collettivo, perché il rigore che ha causato è stato un grave errore che in Serie A poche volte si vede. Anche Remo Gandolfi in diretta live lo diceva, un pallone che sta uscendo dall'area di rigore, non sta andando verso la porta, non si può commettere un'ingenuità simile. Poi di nuovo Buongiorno, vi ricordo innanzitutto di mandare un messaggio per volta, perché sennò vado davvero in confusione. Buongiorno, ma nessuno di voi ha detto che il gol di Bernabei era da annullare, vista che in precedenza era stato buttato per terra un giocatore del Milan e c'era punizione a favore? L'ho vista, l'ho rivista l'azione, e sì, il contrasto è duro, però sembra che sia stato un contatto spalla contro spalla, quindi tecnicamente poi credo che comunque il VAR sarebbe intervenuto in quel caso, anche se forse era contatto di campo giudicato poi dall'arbitro in campo. Però quando ci va bene diciamo una decisione arbitrale, non lamentiamoci anche in questo caso, perché già leggo messaggi che ci lamentiamo delle decisioni arbitrali contro, poi se ci lamentiamo pure di quella a favore non ne saltiamo più fuori. Intanto, dopo la pubblicità, arriverà con noi Lorenzo Del Papa.
Palla in tribuna.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire Holter pressorio, Holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute. Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Seconda parte di Palla in tribuna, siete ovviamente ancora su Radio Parma e stiamo analizzando quella che è stato il pareggio preziosissimo ottenuto contro il Milan, che ci permette comunque di rimanere a una lunghezza in più rispetto a quella che è la zona rossa della retrocessione, a soli 3 punti, dicevo, ad esempio, da un 14° posto occupato poi dal Cagliari. Continuiamo l'analisi, do il benvenuto al telecronista di DAZN, Lorenzo Del Papa. Ciao Lori.
Ciao Teo, ciao a tutti.
Allora, abbiamo parlato anche con Tommy Turci, ha evidenziato quelli che sono stati gli alti e i bassi di una partita che, abbiamo detto, ha messo in luce un po' tutte le qualità, ma anche tutti i lati bui del Parma di questa. Chiedo anche a te, nel secondo tempo, è stato più demerito del Milan o merito del Parma, o comunque entrambe? Cosa è successo in quel secondo tempo un po' rocambolesco, che poi poteva portare alla vittoria sia del Parma che del Milan, ma poi una vittoria per il Parma sarebbe stata incredibile, anche visto quello che è successo nel primo tempo.
Sì, guarda, a me di solito piace più sottolineare i meriti, comunque parlare delle cose belle nelle partite, anche perché si tende un pochino spesso, almeno secondo me, a sottolineare dei meriti e cose più brutte, gli errori che ci sono nel calcio. Però ecco, in questo caso qua, cioè di questa partita specifica, mi sembra che sia una partita giocata soprattutto sulle debolezze, sulle fragilità e appunto sui demeriti un po' di entrambe le squadre. Cioè, partendo dal primo tempo, per me il Parma ha fatto pochissimo, ho visto raramente quest'anno fare una squadra poco quanto il Parma nel primo tempo, e il Milan ha fatto 2-0, poteva essere anche avanti anche di qualcosina in più. Nel secondo tempo invece, secondo me, sono emerse poi tutte le fragilità invece del Milan, a livello soprattutto mentale, di concentrazione e poi anche di conseguenza difensivo nel tenere il risultato. E lì è emersa una buona reazione comunque del Parma, che ha sfruttato il suo giocatore più forte per distacco, poi anche uno dei migliori giocatori del campionato, Bernabei, a fine primo tempo, con quella giocata che solo lui nel Parma può fare, forse solo lui in campo ieri poteva fare, fra le due squadre. E insomma, poi si è vista una reazione per me un pochino più istintiva che di gioco, più che di identità, proprio di carattere. Ecco, è stato anche bravo un po' a sfruttare il momento di leggerezza del Milan, secondo me, il Parma, e a portare la partita dalla sua parte. Poi, obiettivamente, per quello che ha costruito, è una partita che si poteva mettere in qualsiasi modo, cioè sì, poteva vincerla il Milan, così come poteva vincerla pure il Parma.
Sì, non è vero, perché poi le occasioni le ha avute sia il Parma che il Milan, ricordiamo, ad esempio, la palla E per quanto riguarda il Milan, la palla buttata fuori da Pulisic davanti a Suzuki, oppure l'occasione di Sademakers, che poi è quella che ha portato all'infortunio del portiere giapponese. E c'è anche Roberto che ci risponde: le prossime partite diranno se questo secondo tempo è più merito del Parma o del merito del Milan. Mai avuto tante palle gol nelle 9 precedenti partite, vedremo le prossime. Ho paura che qualche demerito del Milan ci sia stato, vedremo. Vabbè, questo è ovvio, anche perché la qualità del Milan è innegabile, quindi che ci sia stato anche qualche demerito.
No, certo, poi in generale, poi se uno guarda l'ultimo mese del Milan, proprio è un problema che sta diventando cronico per il Milan, cioè le ultime 4 partite, se ripenso alle ultime 4 partite del Milan, fatta eccezione per quella contro la Roma, nella quale però comunque c'è il rigore di Dybala e c'è il 30 minuti di assedio alla fine della Roma, sono tutte partite che il Milan poi, in cui il Milan ha messo l'avversario nelle condizioni di poter riprendere la partita. Ovviamente poi l'avversario deve sfruttare le condizioni e cambiare, girare, piegare la partita a suo favore, e il Parma ce l'ha fatta in qualche modo, perché alla fine è un punto che pesa 1000 volte di più per il Parma, anche in proporzione a quelli che farà. Ovviamente ha un peso specifico molto più grosso rispetto a quello che ha per il Milan.
No, no, è vero, perché poi adesso, al di là del fatto che ti mantiene almeno di una lunghezza più lontano dalla zona rossa, che anche mentalmente questa cosa è importantissima, anche perché ora c'è la sosta.
Ma esatto, poi c'è
un doppio filo che a riguardo di questo, nel senso che c'è il filo che porta a pensare che il Parma contro le grandi sfoderi sempre l'abito della domenica, l'abito più bello, si mette in campo anima e cuore e dia tutto quello che ha. Come visto anche l'anno scorso, ad esempio, io ricordo, come diceva anche Tommy Turci, che era a bordo campo in occasione dell'Inter, il gol di Bernabéu, che lì cambia tutto, cambiò l'inerzia lo scorso anno. Poi c'è l'altro filo che invece ci porta più a ragionare al lato Milan, dove quest'anno ad esempio già la sconfitta la prima giornata con la Cremonese era un presagio, poi contro il Pisa, di nuovo contro il Parma adesso, quindi è una squadra che anche quella di Max Allegri, contro quelle definite di bassa classifica piccole, ha inevitabilmente qualche difficoltà. Poi però da evidenziare, c'è un Parma che ritrova, almeno nell'ultima parte di partita, Valeri, e quindi qualche cross in mezzo all'area di rigore, che insomma anche Pellegrino con qualche cross in più, abbiamo visto il palo l'ha preso, e lì insomma ritrovando Valeri, ritrovando qualche cross in area, qualche pericolo in più si può creare.
E poi anche la possibilità di mettere dei cross non solo con i piedi ma anche con le mani, cioè Parma ancora una volta ha sfruttato questa caratteristica che sono i cross, di solito andrebbero fatti coi piedi, però se delle rimesse nell'altra metà campo, nell'altra tre quarti, tra Serie A e anche Serie B in generale, nel calcio oggi si vede sempre di più, la rimessa dentro con le mani direttamente in area di rigore può diventare una chiave, e di fatto dalla rimessa non battuta direttamente in area, però battuta velocemente e anche da altre rimesse ha creato diversi pericoli il Parma. Quella è una situazione su cui puoi lavorare, una situazione in cui fai un pochino di fatica a creare una tua identità di gioco, vanno sfruttati proprio tutti i dettagli, tutti gli episodi, e quelle situazioni lì su cui puoi lavorare, perché la rimessa laterale, se ti capita lì, è una cosa che puoi provare anche in allenamento, come movimenti, come giocatori che arrivano ad attaccare l'area di rigore. Ecco, in quel senso lì, secondo me si può fare del lavoro, nel momento in cui non riesci ancora a costruire una struttura insomma di grande livello nella costruzione del gioco.
Ah, vero. Leggevo un messaggio di Ampo: il Parma c'è, è squadra, anche questa è di spessore, purtroppo adesso abbiamo perso anche Suzuki, ritorneranno anche gli infortunati più qualche acquisto mirato per la salvezza, forza Parma. Sì, perché poi adesso gli infortuni cominciano a diventare davvero un peso specifico non indifferente nel Parma, perché nelle ultime settimane, adesso l'ultimo Suzuki fuori almeno 3 mesi, se come sembra dovrà operarsi alla mano sinistra. Poi c'è l'infortunio di Esteves, l'infortunio di Ciacati, che rispettivamente per il loro ruolo di gioco erano due giocatori inevitabilmente molto importanti, sia per la linea del centrocampo per quanto riguarda Esteves che per la linea difensiva per quanto riguarda Ciacati. Poi di nuovo vado avanti, Ale da Spezia: considerando infortuni, limiti, inesperienza, totti arbitrali e legni colpiti, la prima parte di stagione è stata incommiabile. L'unico flop è stata la partita con Lecce. Di nuovo, ma, prego, sì. commento, ti lascio un commento.
No, onestamente sono d'accordo, perché tutto sommato, cioè, pur parlando giustamente dopo ogni partita, commento la partita, i risultati, tutto, uno guarda la classifica io vedo una squadra che più o meno in linea con, non dico l'obiettivo, però la, la priorità stagionale, cioè restare in categoria, sei lì che te la stai giocando. Mm-hmm. Occhio alle squadre che sono sotto, perché se uno guarda Fiorentina, Genoa, sì, sono onestamente delle squadre che hanno del potenziale inespresso,
sì,
e quindi almeno la sensazione è che prima o poi emergeranno, non è detto.
Soprattutto la Fiorentina,
ecco, perché soprattutto poi la Fiorentina,
una, una Fiorentina in Serie B è un'ipotesi che ad oggi, nonostante le prestazioni, appare
facciamo ancora fatica a poter realizzare, esatto, a poterla considerare uno scenario verosimile, però ecco, insomma, può essere, così come può essere che poi il potenziale che la Fiorentina oggettivamente ha, perché è una squadra di valore superiore rispetto alla posizione di classifica che occupa, può essere espresso, quindi vedremo, insomma.
Abbiamo Mark, buondì da Mark. Certo che se questa non fa giocare Corvi, allora è meglio farlo andare a fare esperienza da altre parti. No, beh, diciamo che l'erede dovrebbe essere lui. Poi abbiamo detto che per lui sarà una grande occasione quella di giocare al posto di Suzuki per almeno 3 mesi. Logico che se il Parma e la società hanno scelto Corvi come secondo portiere dietro Suzuki, una motivazione ci sarà, immagino, perché altrimenti, se non lo ritenevano all'altezza, non l'avrebbero sicuramente inserito lì. Del Prato e Valeri sono da nazionale. Matteo, ecco, abbiamo parlato anche di Del Prato con Tommy Tursi in apertura di puntata. Lorenzo, ma questo Del Prato ha fornito una prestazione non indifferente contro il Milan. Cioè, c'è qualcuno qui a Parma che comincia a parlare anche di nazionale?
Nazionale non lo so, però la gran partita col Milan l'ha fatta. È uno dei non tantissimi giocatori di grande personalità, soprattutto nel Parma. È una squadra che secondo me manca un pochettino in qualità e ha in Bernabé la fonte principale e in personalità. E si è visto soprattutto nel primo tempo, quando non funzionavano tantissimo le cose, sembrava un po' tutti nascondersi e non volersi prendere delle responsabilità con il pallone, soprattutto in mezzo al campo. Invece Del Prato, secondo me, è quello che in generale si prende, non dico più responsabilità, però se ne prende tante, ovviamente, fino a un certo punto giocando nella zona limitata del campo, e anche come atteggiamento incredibile. A me ha ricordato un pochettino, guardando Milan-Parma, ovviamente non per struttura, no? Non per caratteristiche, però proprio nel modo di giocare, Pavlovic del Milan.
Sì, è vero.
Anche per la cavalcata che aveva fatto con la Roma, mm-hmm, e che in generale sta facendo molto spesso quest'anno. Cioè, un difensore che quando insomma c'è la necessità e anche il risultato te lo consente, cioè se sul meno uno hai ancora poco da perdere, insomma, si butta su e dà una mano, accompagna,
sì, sì, sì.
E ecco, in questo senso qua, prestazione importante. A me, tra l'altro, sempre parlando di difensori, era piaciuto anche Valenti
del Parma, interventi paurosi, Valenti,
un paio di interventi di grandissimo livello. Poi sarebbero da fare delle valutazioni ancora, adesso siamo alla terza sosta, forse si possono iniziare a fare su come sono stati investiti i soldi, perché alla fine Parma ne ha presi parecchi quest'estate, ma ne ha anche reinvestiti parecchi, non tutti in maniera perfetta, però qualche colpo, qualche giocatore di prospettiva, insomma, l'ha comprato e va accompagnato durante l'anno come l'allenatore.
No, l'ha comprato come tutte le sessioni, però questo dubbio, questa incertezza sul mercato estivo, l'hai espresso tu, ma lo esprimono tanti tifosi. Soprattutto perché in estate hai perso Bonny, hai perso Leoni, hai perso dei pezzi importanti. Comunque, ok, non era amato, ma comunque, dico, non era amato a livello collettivo. Poi dopo c'era chi lo stimava. Hai perso Mann, hai perso, certo, Somm, insomma, ne hai persi diversi. Leggo qualche messaggio, se no me li perdo. Daniele, buongiorno. Sabato seguivo il post partita su TV Parma. Mi sfuggono le critiche a questa da parte dei telespettatori, visto che sono stati venduti almeno 5 titolari, ecco, a proposito, 5 titolari dello scorso anno e altrettanti quest'anno sono infortunati. Va da sé che allenare sia una professione, come tante altre, che si impara anche con l'esperienza, ma ci vuole equilibrio nei giudizi. Al Parma non andava bene Ancelotti allenatore, figuriamoci Maresca o questa. Allora, sono d'accordo e non d'accordo, perché poi paragonare questa Ancelotti e Maresca, vediamo anche poi a proposito di Parma-Milan. Certo è vero che questa a livello di organico, insomma, ha trovato una squadra dimezzata, poi dagli infortuni, per quanto riguarda il mercato, tanti giocatori nuovi da amalgamare in questo calcio italiano, che non sappiamo, non è mai semplice, soprattutto per giocatori che ad esempio arrivano dall'Argentina, che è totalmente, certo, un altro campionato. Insomma,
il mercato in generale è proprio molto internazionale, quello che fa il Parma soprattutto negli ultimi anni, quindi è insomma ancora un po' più difficile, e direi che, cioè, l'opinione è condivisa dalla società, perché guardano tutti.
È una linea della società.
Lo sta accompagnando, cioè non è una cosa banale in Italia, dopo tutte le difficoltà che ha avuto questa in questi primi mesi, che sia ancora lì seduto sulla panchina senza grandissimi punti interrogativi. Cioè c'è una società che gli sta dando fiducia, nonostante poi sul campo le prestazioni non siano di livello altissimo, ovviamente gli dà un pochino di sicurezza in più il fatto di non essere nemmeno in zona retrocessione, una classifica un po' più sicura, però ecco, va accompagnato in questo percorso e per il momento il Parma lo sta accompagnando.
No, ma anche perché, lo dicevo anche quando i risultati non erano positivi come quello che stiamo commentando ad esempio oggi, non dare continuità al progetto Questa che tu stesso hai scelto,
certo.
sarebbe una, come dire, ho fallito io, non ha fallito Questa, ho fallito io che ho deciso che Questa è l'allenatore di quest'anno, quindi che la società appoggi Questa mi sembra quasi il minimo, anche perché almeno fino a Natale diciamo deve dargli tempo all'allenatore che non ha mai avuto in mano una prima squadra, non ha mai allenato in generale, poi va in un nuovo campionato, non è che resti in Premier League dove ad esempio magari aveva già un'idea, no? Quindi arriva certo. In un nuovo paese, una nuova cultura, tutto nuovo, non è mai semplice per nessuno, poi l'età non lo aiuta, è giovanissimo, quindi la società ha fatto un atto di coraggio e giustamente secondo me lo sta appoggiando, ma questo lo dicevo già quando i tifosi scrivevano dobbiamo esonerarlo, è troppo giovane, è una scelta che la società ha fatto, è giusto che si continui, a mio avviso continuerà così. Parla Italo e dice penso che le prossime tre partite diranno se fu vera gloria. Questo non è molto chiaro. Ndiaye dopo Genova e sabato, ti chiedo Italo di riscrivere il messaggio perché non è molto chiaro a livello grammaticale. Di nuovo, poi non credo che il signore dell'ultimo messaggio sia un tifoso del Parma e comunque non si sono lamentati neanche di quelli del Milan. Qua si riferisce al fatto che un ascoltatore ha scritto che in occasione del gol di Bernabé c'è stato un fallo, credo su Estupiñán, una spinta, e credo che sia stata spalla contro spalla in realtà, poi un contatto di campo.
Sì, io sono d'accordissimo, per me quelli non sono mai falli, è stato giusto lasciare andare, assolutamente.
Davidone, mi dispiace molto per Ndiaye che rivedremo a primavera, beh, non lo so adesso dipenderà anche da quello che farà vedere in allenamento. È l'ora di Troilo, anche per me al Fantacalcio, beh, questa è una scelta tua, quindi per quanto riguarda la tua squadra, vediamo questa cosa sceglierà. Per il gol da annullare di Bernabé, se non sbaglio, c'era un intervento dubbio. Su Pellegrini in aria o lì vicino, cosa ne diciamo allora? O cerchiamo solo i dubbi sui gol nostri? Non ho mai fatti, è quello che ho detto, anche perché se ci lamentiamo pure delle decisioni arbitrali a favore, facciamo la puntata a lamentarsi solo degli arbitri. Comunque, proseguiamo.
Beh, sì, ci sono ogni settimana errori giganteschi quest'anno, quindi questa mi sembra proprio una delle poche partite in cui poi di dubbi, punti interrogativi così grandi non ce ne sono. C'è qualche contatto, ma come al solito uno lo può vedere in un modo o in un altro. Per me alla fine quasi tutte scelte condivisibili.
Esatto. Ci scrive Lorenzo, tuo omonimo. Parliamoci chiaro, la Fiorentina lì non c'entra nulla e finirà il campionato a metà classifica. Al momento, quindi, dopo 10 giornate, siamo tra le tre candidate a retrocedere. Ci sono tutte le attenuanti, ma non vorrei che il pareggio contro Milan mettesse la polvere sotto il tappeto. Esatto, non deve mettere la polvere sotto il tappeto, ma nemmeno... Cioè, deve essere comunque un insegnamento, deve essere comunque un... Diciamo, quasi un'idea della forza collettiva, mentale, di anima di questa squadra, di quello che può fare questa squadra, perché comunque... Non siamo nemmeno a Natale, manca ancora un mese a Natale, c'è tempo.
Certo. Deve darsi forza, farsi forza attraverso i risultati, secondo me il Parma, comunque guardando la classifica, perché in questo momento non sei nelle ultime tre, però nemmeno sedersi troppo sulla classifica, perché come dicevamo prima, è vero che non sei fra le ultime tre, è vero anche che sotto hai delle squadre che oggettivamente hanno del potenziale inespresso. E poi se lo esprimeranno o meno ce lo dirà il tempo, però deve anche fare attenzione appunto a non sedersi sui risultati e insomma deve lavorare con un po' più di serenità, perché adesso può stare un pochino più tranquillo durante questa sosta dopo questo 2-2, però sapendo che c'è tantissimo lavoro da fare e quindi accompagnando questo nel suo lavoro, nel suo percorso.
Sì, assolutamente. Per concludere, prima di salutarti, non posso non chiederti un'opinione sull'attacco, insomma, perché anche questo è stato un tema dibattuto nelle scorse settimane. Pellegrino Cutrone visti insieme, due che comunque obiettivamente sono due prime punte e che inevitabilmente finché uno dei due non è sceso, ha fatto un po' in sacrificio per la squadra a costruire, a prendere i palloni, a smistarli, nel primo tempo è stato un reparto molto in grande difficoltà. possono giocare insieme? La domanda è sempre la stessa.
Certo, ma la risposta pure è sempre la stessa da parte mia, cioè che per me è una coppia, e parlo soprattutto del coinvolgimento di Cutrone, perché Pellegrino mi sembra un punto fermo di questa squadra, forse uno dei due o tre grandi punti fermi di questa squadra. Per me è una coppia che va schierata quando si gioca contro delle grandi squadre, insomma, contro il Milan, contro le prime 7-8 della classifica. Quando invece devi provare tu a fare la partita, diventa un pochino più complicato, proprio per le caratteristiche di Cutrone, che è uno sempre molto aggressivo, che mette in difficoltà il portatore di palla perché va sempre lì a mangiare, a premere. Contro le grandi squadre contro cui puoi difenderti, provare a ripartire, ok, diventa un giocatore utilissimo, anche perché poi tecnicamente ha sviluppato delle qualità che secondo me a inizio carriera non aveva, o comunque non erano ancora emerse. Quando devi provare invece a fare la partita negli scontri diretti contro squadre della seconda metà di classifica, secondo me lì andrebbe messo dentro un pochino più di qualità, quindi andrebbe accompagnato Bernabé con dei giocatori con cui connettersi con un po' più di facilità, se fermo restando ovviamente che Pellegrino deve essere poi invece al centro dell'attacco del Parma e del Parma in generale.
Senza dubbio, senza dubbio. Dunque Lorenzo, io ti ringrazio per il tuo contributo, come al solito molto prezioso, ti auguro una buona giornata e ti saluto. Ciao.
Ciao.
Ciao. Noi andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Terza e ultima parte di questa puntata di Palla in tribuna. Abbiamo di nuovo un messaggio di Anthony che dice: ho sempre temuto che un raffreddore potesse fermare i giocatori chiave Suzuki, Pellegrino, Bernabé, Valeri, Del Patrio, Ciaccati. Purtroppo non abbiamo adeguati sostituti. Ora Corvi e Rinaldi non valgono Suzuki. Rincorrere al mercato per inserire in gruppo un giocatore in un ruolo così importante dimostra che le lacune della nostra rosa allestita. Beh, allora interrompo un attimo. Per quanto riguarda il ruolo del portiere, sfido qualsiasi squadra in Serie A che non sia la Juventus, che mi pare l'unica che più o meno ha, e l'Inter che hanno, e il Napoli da quest'anno, che hanno le stesse, più o meno lo stesso livello fra primo e secondo portiere, poi nemmeno, ad avere due portieri dello stesso livello, perché è ovvio che Corvi non è allo stesso livello di Suzuki e nemmeno Rinaldi. Mi sembra una cosa normalissima di ogni squadra. Dopo ovvio che le top squadre hanno una linea diversa perché si devono salvaguardare e hanno obiettivi diversi nel corso della stagione. O sbaglio? Benvenuto al collaboratore della Gazzetta di Parma, Luca Ampollini.
Ciao, buon pomeriggio.
È ovvio che Corvi non è dello stesso livello di Suzuki.
No, ma questo è palese, però io credo che se a inizio anno la società ha puntato su questi due ragazzi alle spalle di Suzuki, credo che sia abbastanza legittimo che si vada avanti con questi due, altrimenti sarebbe stato acquistato un giocatore diverso, con caratteristiche diverse da Corvi e Rinaldi. Insomma, Rinaldi arriva da un campionato l'anno scorso in Megapro dove è stato molto bravo, quindi non lo so, adesso vedremo cosa deciderà la società, però non mi sorprenderebbe affatto, ripeto, che si andasse avanti con gli attuali portieri, perché a inizio anno è stata fatta questa scelta,
Esatto.
Quindi non ci vedo nulla di strano.
Infatti, anche perché, adesso poi ti leggo anche il messaggio di Roberto, Corvi sì, ma serve sicuramente un portiere con due in rosa, troppo rischioso. 3-4 mesi sono troppi, molto molto rischioso tutto ciò. Sì, però alla fine, giustamente, come nel caso ad esempio della scelta di questa, la scelta di portiere è una scelta della società, una scelta di organico della società. Quindi secondo me ok, se la società desidera di intervenire perché Corvi non si dimostrerà minimamente a livello, è un conto, però la scelta iniziale è questa, quindi se Corvi fornirà delle prestazioni sufficienti non mi aspetto nessun acquisto per quanto riguarda i portieri. Luca, volevo però chiederti ho letto il tuo pezzo sul quotidiano di oggi, sulla Gazzetta di Parma, e parli di Ndiaye, che insomma non ha fornito una grande prestazione, per usare un eufemismo, nel primo tempo di Parma-Milan. Però dici, l'infelice prestazione di Ndiaye non deve portare a conclusioni affrettate. Cosa intendi?
Ma intendo che purtroppo da noi, ma probabilmente anche da altre parti, appena uno non gioca bene... si comincia subito a dire balordo, non vale niente, come d'altra parte la tendenza è questa. Ndiaye è tutto fuorché balordo, è un giocatore, io l'ho seguito tanto, so che è un giocatore che ha grosse qualità, e quindi invito tutti ad avere pazienza, perché altrimenti rischiamo di fare come, non so, come con Brički quest'estate, dire ma non è stato acquistato il terzino destro, perché non è stato acquistato il terzino destro, perché hanno preso questo ragazzino che non ha mai giocato da nessuna parte. Poi abbiamo visto Brički piano piano cresciuto col Milan, abbiamo visto che partita ha fatto. Ndiaye è forte, sabato ha giocato male, la serataccia ci può stare, sicuramente dopo aver causato il calcio di rigore diciamo che ha perso un po' la testa, nel senso che ogni suo intervento è apparso insicuro, e credo che lui sia stato sostituito anche per quello. Ndiaye è un ottimo giocatore, quindi ognuno poi è libero di dire quello che vuole, ma dal momento che io un po' lo conosco, invito tutti ad avere un po' di pazienza, un po' di tranquillità nelle valutazioni.
Quindi adesso, parlando un po' così, in maniera un po' semplice, quasi magari anche non corretta, tu preferisci Ndiaye a Troilo?
Sono due giocatori diversi. Troilo è il classico centrale difensivo che avvia l'azione, no? È il classico giocatore, una volta lo si definiva il libero della situazione. Ndiaye è più marcatore, però non dimentichiamoci che Troilo nelle prime due uscite ha fatto disastri, poi l'altra sera ha giocato bene, e quindi tutti a dire ma Troilo forse non è così male. No, è un po'... che non tutti hanno notato che nell'occasione di Pulisic è Troilo che perde l'uomo, però ieri sera, l'altra sera comunque ha fatto una buona partita. Ripeto, ci vuole tranquillità nelle valutazioni, ci vuole tempo, bisogna capire che sono giocatori che arrivano da altri campionati, da altre situazioni, da altre culture, da altre squadre, quindi ci vuole un minimo di pazienza, sì, dal sì, mio sì. punto di vista.
No, chiaro, ma è un punto di vista più che accettabile. Abbiamo un messaggio di Davidone che, ad esempio, vabbè, come... non tutti possono essere d'accordo, ad esempio Davidone dice Troilo, per me Troilo tutta la vita, Ndiaye avrà tutto il tempo di crescere anche se molto forte di testa. E Stefano invece dice lo dicevano anche di Valenti, anche per Valenti, ora si sta dimostrando fondamentale. Valenti ha fatto 2-3 interventi difensivi sabato che non di poco conto, insomma si è dimostrato un bel muro.
Valenti ha giocato una partita straordinaria, nel primo tempo ha salvato una palla che vale come un gol, nel secondo non gli sono mai passati. Può darsi anche che la nascita del figlio, che non è un dettaglio, lo abbia maturato, tranquillizzato, perché i problemi di Valenti non sono delle qualità tecniche o debordanti qualità fisiche. Valenti aveva, diciamo, il difetto che ogni tanto perdeva la testa, perdeva la brocca, quindi oggettivamente venivano fuori degli errori da ogni punto di vista. Adesso probabilmente sta maturando e sono rimaste solo le qualità che si erano intraviste quando è stato acquistato, ovvero buone qualità tecniche e grandi qualità fisiche. Se queste coniugate ad una maturità che tutti auspichiamo, ne fanno un difensore, secondo me, di tutto rispetto.
Abbiamo un messaggio simpatico, credo che sia ovviamente in chiave ironica, è sempre di Davidone che dice diamo a Cesare quel che è di Cesare. Luca Impollini ha sempre detto che Valenti era forte e ogni tanto ci prende anche lui, credo che stia scherzando naturalmente. Poi ci scrive Cagno, d'accordo con Davidone, Troilo è l'unico che costruisce il gioco. Di nuovo, buongiorno, paragonare Troilo e Ndiaye è come paragonare Pellegrino a Suzuki, e questo ti dà ragione per nel senso che credo che intendesse che sono due giocatori completamente diversi. Io ad esempio penso che Troilo sia fondamentale per la difesa del Parma, perché è un difensore che costruisce, e se vuoi costruire dal basso e se vuoi avere una manovra che inizia dal basso, Troilo è importantissimo. Poi Ndiaye sicuramente avrà modo di crescere, le sue qualità sono state osservate dalla società, come tu stesso l'hai notato, è un giocatore che deve esprimersi ancora al meglio. Però ritorniamo un po' sulla partita, quel secondo tempo che ha cambiato un po' tutto Milan si è spento, il Parma si è acceso, quel gol di Bernabé ha dato speranza. Come l'hai letta? Del Prato che si inserisce, quindi un difensore moderno, Del Prato che dà continuità. E poi io l'ho visto in anticipo sul tuo profilo Instagram, la chiamata di Del Prato in nazionale. Del Prato è un giocatore ormai che la maglia azzurra meriterebbe di vestirla?
Vabbè, su questo io ho fatto una citazione sul pezzo della Gazzetta di oggi su Instagram. È un cavallo di battaglia che porto avanti da tempo, perché secondo me lui è un giocatore che non so cosa debba fare di più per meritarsi la nazionale. È un giocatore che ha una leadership spiccatissima, un giocatore di personalità, di grande duttilità, una mostruosa continuità di rendimento, tecnicamente bravo, è vivo, si fa vedere bene in zona gol. Cioè, non so adesso cosa Di Lorenzo stia facendo per meritarsi la nazionale più di Del Prato. Cioè, Di Lorenzo è un disastro da 2 anni e continua a giocare in nazionale. Del Prato è un giocatore che viceversa da anni ha una quantità di rendimento clamorosa e non viene chiamato. La trovo assolutamente un'ingiustizia, o meglio, io sono contento egoisticamente perché Del Prato sta con noi e quindi non va in nazionale, non rischia di non farsi male, quindi non si fa male. Però è un giocatore che merita tutta la vita la maglia azzurra, ma in maniera assoluta proprio. Il fatto stesso che non sia chiamato significa o pressapochismo delle valutazioni dei giocatori, o non so...
O che molto dipende anche dai risultati delle squadre, perché inevitabilmente...
Ho capito, ma
illude un po', che Napoli sia sempre lì in testa, che il Parma invece fatica e vince le partite, le pareggia certe volte a malapena, 0-0, quella... magari mette anche sotto una cattiva luce, o comunque una luce che non è la sua, Del Prato, che inevitabilmente attira meno attenzione di un Di Lorenzo con un Napoli sempre vincente, o quasi sempre, adesso poi anche Napoli in crisi. Però
questo è il pressapochismo che stavo dicendo prima. Cioè, se tu un giocatore lo valuti solo unicamente per la classifica che ha nella squadra in cui gioca, secondo me significa essere superficiale nella valutazione.
Vero, verissimo.
Per la partita, ti ho detto, secondo me secondo tempo hanno giocato veramente una gran gara, il gol di Bernabé è stato fondamentale, un po' come quello che fece con l'Inter qualche mese fa, su quel 2-2 e il suo primo gol è quello che aprì, diciamo, alla rimonta. La stessa cosa è successa sabato, se il Parma avesse chiuso il primo tempo 2-0 dubito fortemente che sarebbe rientrato in campo con quella, quello spirito, con quella voglia, perché chiaramente quel gol ha dato una spinta fondamentale. Trovo anche quindi che uno che fa un gol così non può essere definito sopravvalutato, come hanno detto in tanti, ha fatto un gol da giocatore di grandissime qualità, e trovo anche che anche la squadra che gioca una prestazione così, anche qui un invito a tutti, che tutti pensano sia una squadra balorda, scarsa, scadente, la squadra che gioca un secondo tempo così col Milan non può essere una squadra così modesta come qualcuno vuol far credere.
Ti fa una domanda, Stefano. Intanto Davidone ci conferma che era una battuta, ovviamente stava scherzando.
No, ma che problema c'è? Ma ci mancherebbe.
E però rincara la dose, dice: altro punto a favore di Ampollini. Anche in questo caso ha sempre detto che Del Prato era da nazionale. Se continua così, ci faremo dare i 6 numeri vincenti del Super Enalotto. Ecco, rincara la dose. Comunque, continuiamo. Stefano, domanda per Luca. Come ha visto Bernabé? Bene, stava già parlando in realtà, che soprattutto per il fatto che è stato scaricato da compiti difensivi e quindi libero di esprimere le sue migliori qualità. Beh, cosa ne pensi, Luca? Sì, l'abbiamo già detto, cioè, nel senso, è un po' quella la chiave.
Io giovedì a calcio avevo disegnato una formazione praticamente identica a quella che poi è andata in campo, mettendo solo Hernani al posto di Sorensen. Ma il mio era un auspicio che Bernabé tornasse a fare la mezzala sinistra, libero poi di inserirsi e fare l'uomo dietro la punta, in grado di o verticalizzare, da fare l'imbucata per il compagno o concludere a rete. Non è un caso che il gol sia arrivato grazie al fatto che lui fosse nella sua posizione ideale. Poi è chiaro che come Bernabé nel Parma non ce n'è nemmeno uno, soprattutto in quella posizione, in grado di concludere, di suggerire, di tirare a rete, di dare quel brio ad un attacco fino a questo momento davvero asfittico, e quindi ero abbastanza perplesso per il fatto che questa non l'avesse mai schierato in una posizione del genere. Non credo sia casuale che la rinascita del Parma sia coincisa anche con la posizione ideale per Adrien Bernabé, che secondo me è quella, punto. Quindi fronte alla porta, in grado di inserirsi, in grado di concludere, in grado di far male alle difese avversarie partendo leggermente arretrati.
Ormai i dubbi non sembrano non esserci più. Luca, poi a proposito, visto che l'hai citato questa cosa, come mai avevi messo Hernani al posto di Sorensen, visto che anche nel primo tempo lo stesso giocatore Sorensen e Keita davano l'idea di essere due che a centrocampo facevano un po' fatica a essere i metronomi, a costruire un po' quello che magari faceva Esteves. Perché hai messo Hernani a centrocampo? C'è una motivazione in particolare?
Perché è un giocatore di esperienza, è un giocatore che secondo me ha una grande capacità in campo di aiutare i compagni, una buona, un'ottima leadership, oltre ad essere un giocatore che in partite chiuse come possono essere quella col Milan può anche tirare, avere la conclusione dalla lunga distanza che può improvvisamente creare un'opportunità. Vedi ad esempio il calcio di punizione su cui Magnan ha fatto un miracolo clamoroso. Sorensen è un giocatore molto diverso da Hernani. Sorensen è un giocatore che ama inserirsi, ama buttarsi dentro, ma ovviamente non ha né la sua esperienza, né, mi permetto di dire, il suo calcio e né la capacità di concludere da lontano. Quindi di fatto era così una situazione per la quale in una gara contro una grande squadra come il Milan fosse un giocatore con maggiore esperienza come Hernani mi sembrava più indicato, ma alla fine Sorensen ha fatto secondo me un'ottima partita,
sì.
È stato molto bravo e quindi la scelta di questa si è rivelata assolutamente azzeccata.
Direi di sì. Luca Ampollini, ti ringrazio per il tuo contributo, grazie per essere stato con noi, ti auguro una buona giornata.
Un abbraccio grande anche a te, grazie. Buon pomeriggio a tutti, grazie.
Ciao, ciao. Dunque, prima di salutarvi io vi ricordo che, prima cosa, Palla in Tribuna, questa sarà l'unica puntata di questa settimana e tornerà lunedì prossimo, in occasione poi del prossimo weekend della partita contro il Verona, quindi per tutta la settimana non ci sarà Palla in Tribuna, ma stasera potrete continuare a partecipare anche attivamente tramite il nostro numero, vi ricordo 333-920-0170, per la puntata in diretta su 12 TV Parma alle ore 21 di Bar Sport, condotto da Alberto Dalla Tana, per commentare ovviamente la partita contro il Milan e il momento del Parma. In studio ci saranno, vi ricordo, insieme al conduttore Alberto Dalla Tana, Francesca Mercadanti, l'opinionista Carlo Chiesa, il giornalista Marcello Tosi, l'ex giocatore e oggi allenatore Marco Libassi e il centrocampista del Noceto, ex Primavera del Parma, Alessandro Mora. Vi ricordo naturalmente di nuovo che potete intervenire in diretta. Siamo giunti alla fine di questa puntata, spero che vi sia piaciuta. Ringrazio Simonetta Collini alla regia, ringrazio tutti i miei ospiti, ringrazio voi che ci avete scritto e ascoltato fino alla fine, grazie di cuore e vi auguro una buona giornata.